Enoch, Elia, Mosè, sono tutti in cielo? Sono vivi? Sono in cielo? Questa è una domanda che noi poniamo, ma oltre a porre la domanda diamo la risposta. Perché molti religiosi insegnano che la Bibbia dica che Enoch, Elia, Mosè, gli apostoli e insomma i profeti dell'Antico Testamento, insomma quelli che vengono definiti i santi di Dio, sono andati in cielo. Ma la nostra domanda è vero? Abbiamo bisogno noi di scoprire nella Sacra Bibbia se questa credenza nella quale noi siamo nati e cresciuti è vera. Difatti l'idea che Enoch sia andato in cielo e che tutti i morti vanno in cielo è presentata soprattutto a sostegno della dottrina dell'immortalità dell'anima. E la maggior parte della gente, compresi noi, insomma la maggior parte della gente è stata istruita fin dalla fanciullezza a credere di avere l'anima immortale e che alla fine di questa nostra vita terrena la nostra anima va in cielo. Questa è ormai una credenza universalmente diffusa. Cioè non è solo confinata al mondo cosiddetto cristiano, ma anche in tutte le religioni, in tutte le altre religioni sud, est e orientali, da qualsiasi altra parte del mondo. Ma di nuovo dobbiamo porre noi stessi questa domanda, è la verità? Questo sermone che mette in discussione se l'anima è immortale o meno può sembrare un argomento tetro oppure un argomento scoraggiante. Noi vedremo che alla fine è qualcosa di meraviglioso. Quindi però, come tutte le cose che all'inizio magari fanno paura, perché se uno è attaccato moltissimo o veramente totalmente a questa convinzione che l'anima è immortale e che non ha nessuna voglia di scoprire la verità biblica, quello che la Bibbia dice, allora è meglio che la persona non segua più questo sermone, perché non abbiamo nessuna intenzione di offendere nessuno, ovviamente. Quindi vediamo qual è la verità. In realtà, che cosa dice la Bibbia a riguardo? La Bibbia rivela, questa è la frase, diciamo, che poi proveremo a dimostrare attraverso le scritture. La Bibbia rivela che Enoch, Elia, Mosè, i profeti, gli apostoli, tutti i cosiddetti santi, non sono affatto vivi e in cielo, ma che a tutt'oggi essi dormono nella polvere della terra, nell'attesa però di essere risuscitati a vita eterna, sempre su questa terra, in un giorno stabilito da Dio. Dio ha stabilito un giorno in cui Egli risusciterà tutti. Ora, per dimostrare questa verità vedremo una serie di scritture. Quindi vi prego sono scritture cardini che vi consiglio di cui prendere nota. Apriamo innanzitutto in Genesi 5, dove è narrato che cosa accade a Enoch. Cominciamo con Enoch, poi vedremo tutti gli altri. Cosa accade a Enoch? Un personaggio biblico prediluviano, sesto discendente diretto di Adamo ed Eva, è bisnonno di Noè. In Genesi capitolo 5, nel versetto 24, è riportato che Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Quindi Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Ora, qui la Bibbia dice che Dio prese Enoch, ma non dice che lo portò in cielo, non dice dove lo portò, dice semplicemente che lo prese. Lo stesso episodio è citato anche nel Nuovo Testamento, in modo esatto, precisamente nell'epistola dell'Apostolo Paolo ai suoi connazionali ebrei, in Ebrei 11. Apriamo in Ebrei capitolo 11, dove l'Apostolo Paolo cita questo stesso versetto di Genesi 5, 24, nella lettera di Paolo agli Ebrei, capitolo 11, leggiamo che nel versetto 5, che per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Ora, anche qui è scritto che Dio prese Enoch, ma non dice dove lo portò, non dice che lo portò in cielo. È indiscutibile che Dio lo prese, ma non dice dove lo portò. La Bibbia Nuova Riveduta dice solo che Enoch fu rapito e la CEI dice che Enoch fu trasportato via e la Nuova Diodati dice che Enoch fu trasferito. Quindi rapito, trasportato via e trasferito, ma non dice dove. In nessuna edizione biblica è affermato che Enoch fu portato in cielo. Eppure, nonostante non ci sia questa specificazione di dove è stato portato Enoch, molti interpretano come se Enoch sia stato portato su in paradiso, che Enoch ancora oggi è vivo. Ma attenzione, perché Dio ci ammonisce a non andare oltre quello che dice la Bibbia. Ci ammonisce a non aggiungere, ci ammonisce a non togliere. Altrimenti anche noi arriveremo a credere che Enoch e gli altri morti siano davvero andati in cielo, contraddicendo così che cosa? Il Vangelo, il quale in Giovanni 3,13, una scrittura che molti di voi già conoscete, andiamo a prendere Giovanni 3,13, rivela che nessuno è mai salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo. Quindi ricordiamola questa scrittura, che solo Dio può rivelarcela e quindi è verità assoluta. Nessuno è mai salito in cielo eccetto Gesù Cristo. E Paolo e Giovanni, l'Apostolo Giovanni, scusate, scrive questa rivelazione, spinto dallo Spirito Santo di Dio, molti anni dopo l'ascensione al cielo di Gesù Cristo. Quindi, se andiamo anche in Giovanni 10, alcuni capitoli dopo, in Giovanni 10, lo stesso Apostolo fu ispirato da Dio nel versetto 35 a scrivere che la scrittura della Bibbia non può essere annullata. Praticamente non possiamo utilizzare una scrittura per annullarne un'altra all'interno della stessa Bibbia. Quindi anche se la gente preferisce credere che Enoch e i morti sono in cielo, questo non è quello che la Bibbia dice. La Bibbia dice semplicemente che nessuno è salito in cielo eccetto Gesù Cristo. E nessuno può contraddire questa sua rivelazione senza cadere nell'errore o nella menzogna, oppure senza andare fuori dalla Bibbia. Chiaramente ci sono altre religioni che dicono tutto quello che vogliono, differente dalla Bibbia, in contrapposizione alla Bibbia. Molto spesso, vedete, la gente cade nell'errore a motivo dell'ignoranza biblica, oppure a causa di una conoscenza biblica parziale delle scritture. Ma noi ricordiamo sempre questo, che la Bibbia afferma di essere la parola di Dio, l'infallibile parola di Dio, non parola di uomo, ma parola di Dio. E quindi essa non può contraddirsi. Non possiamo utilizzare una scrittura per contraddirne un'altra. Per comprendere esattamente, in modo corretto, i versetti relativi ad un unico argomento, noi abbiamo bisogno di prendere tutti i pezzi, tutte le scritture, come i pezzi di un puzzle che una volta che tu riesci a incastonarli tutti nel modo più appropriato, riesci a ottenere il quadro completo, cioè la verità piena di quell'argomento. Dio stesso ci fornisce questa chiave di lettura in Isaia 28. Questo è un segreto che molti non sanno. In Isaia capitolo 28, dal versetto 9, Dio ci fornisce qual è l'approccio, il metodo di studio della Bibbia per cercare, per fare in modo di intendere, di trovare tutti i pezzi che compongono una verità, la verità di un determinato argomento. Isaia 28, nel versetto 9, Isaia 28, dal versetto 9, dice: a chi vuole dare insegnamenti, a chi vuol far capire la lezione, a dei bambini appena divezzati, staccati dalle mammelle, poiché lo studio della Bibbia è un continuo dar precetto dopo precetto, regola dopo regola, però notate bene, un poco qui e un poco là. È come se Dio questa verità grande la scompone, questo puzzle, si diverte e a dire: io darò soltanto a quelli che saranno abbastanza perseveranti e diligenti nello studio affinché essi, perseverando, riusciranno a ricomporla questa verità, a fare il puzzle completo. Quindi Dio ci sta dicendo che la verità non si trova tutta in un solo punto della Bibbia, ma un poco qui e un poco là. Abbiamo visto fin qui che nessuno è andato in cielo, che Enoch fu solo trasportato via e che la scrittura non può essere annullata. Quindi la verità è che Enoch non andò in paradiso, ma fu semplicemente rapito, trasportato via o trasferito da un luogo per andare in un altro luogo. E perché questo trasferimento? Perché il luogo dove si trovava, ora noi scopriremo, era un luogo pericoloso, perché lui, Enoch, era circondato da uomini che lo volevano uccidere. Difatti, per scoprire questa verità occorre andare a vedere che cosa dicono altri versetti della Bibbia su questo stesso argomento. Quindi, per prima cosa, leggiamo il resto dei versetti 5, sempre in Ebrei 11, versetto 5 in Ebrei 11. Non perdiamo di vista il capitolo undicesimo degli Ebrei, perché ci torneremo. Versetto 5, il quale ci rivela che, notate bene, ci rivela riguardo Enoch, che prima che fosse portato via, questo Enoch, ebbe la testimonianza di essere stato aggredito a Dio. Lui ricevette la testimonianza di essere gradito a Dio. E in che modo lui la ricevette questa testimonianza che Dio lo gradiva? Essendo trasferito, essendo rapito, essendo portato via da un luogo all'altro, lui pregò ardentemente e lui constatò, ricevette questa testimonianza che Dio gradì la sua preghiera. Perché Enoch ebbe questa testimonianza di essere gradito a Dio? Perché era un profeta di Dio. Ma non era un profeta qualsiasi, era un fedelissimo profeta di Dio, come riportato nella lettera di Giuda, il fratello di Gesù. Il fratello di Giuda, il fratello di Gesù, nei versetti 14 e 16, per i vostri appunti. Prendete Giuda, che ha un solo capitolo, e dal versetto 14 in poi potete notare questo, che Giuda qui riporta, e poi ditemi voi da dove è che Giuda prese tutti questi pensieri da parte di Enoch, dal momento che Giuda era un fratello carnale di Gesù e che divenne poi uno dei suoi discepoli, uno dei suoi apostoli. Dice nel versetto 14: anche per costoro Enoch profetizzò. Enoch, settimo dopo Adamo, profetizzò dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciato contro di lui. Lui lamentava questo, ma Giuda venne molti secoli dopo di Enoch. Chi gliel'ha detto queste cose a Giuda? Dio, lo Spirito Santo di Dio. Enoch, difatti, era il bisnonno di Noè. Già a quel tempo iniziava a dilagare la corruzione che poi, dopo altre due generazioni avrebbe portato al diluvio universale. Quindi già la predicazione contro la corruzione del mondo non iniziò soltanto con Noè, ma già con Enoch, che era suo bisnonno. Però con Enoch cominciò a dilagare la corruzione, e quando venne il tempo di Noè, quella corruzione era ormai totale, irreversibile, tanto che dovette esserci un diluvio per salvare l'umanità attraverso Noè e la sua famiglia. Quindi Enoch denunciava i peccati del mondo già da allora. Nel versetto 16 lui diceva, lamentava e pregava: sono dei mormoratori. Ora voi pensate che quando lui diceva questo a Dio in preghiera soffrendo, Dio dicesse ad Enoch: tu stai giudicando, chi sei tu per giudicare? Perché questo è quello che tanti ci accusano quando noi diciamo: ravvediamoci, cerchiamo di seguire la via di Dio. Dice: ma tu chi sei per predicare questo? Enoch diceva a Dio: sono dei, e probabilmente non lo diceva solo a Dio, ma lo diceva a quei pochissimi che a quel tempo magari erano con lui, sono dei mormoratori, sono perennemente scontenti, camminano secondo le loro passioni, le loro voglie, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie e circondano di ammirazione le persone per interesse, non per amore sincero. E dice: Enoch denunciava i peccati, e come potete immaginare, aveva molti nemici che lo odiavano a morte. Quando tu predichi la verità e cerchi di essere imparziale, tu sei odiato. Siamo odiati. Quando anche a casa nostra i nostri parenti ci tollerano a malapena quelli se non sono chiamati da Dio, o quando ci vedono interessati alle cose di Dio, loro soffrono. Enoch rischiava di essere ammazzato, perciò Dio lo prese e lo portò via affinché non fosse ucciso e non vedesse la morte anzitempo. Ecco, questa fu la testimonianza che Dio, di essere stato gradito a Dio. Dio lo portò via da quel luogo di pericolo. Ora, se qualcuno ha ancora qualche dubbio, la stessa cosa accade anche al profeta Elia. Anche Elia è considerato uno che fu preso da Dio e portato su in paradiso. Ma è vero? Lui pregava Elia dicendo questo: hanno demolito i tuoi altari. Questo secoli dopo, venne secoli dopo Elia, al tempo durante il regno di Giuda, quindi dopo Mosè, durante il regno dinastico giudaico, e lui si lamentava perché il re del suo contemporaneo ovviamente non aveva mantenuto i patti, sebbene aveva l'obbligo di leggere la legge di Dio, il Pentateuco, tutti i giorni e di scriversela, questo re andava deliberatamente contro Dio. E lui si lamentava questo, non solo con Dio, faceva come Enoch, si lamentava anche con quei pochi, se ce n'erano come lui, ancora che, si dice, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Notate bene cosa dice qua: sono rimasto solo io ed essi cercano di togliermi la vita. Anche Elia, questo è scritto per i vostri appunti, in Primo Re, capitolo 19, versetto 10. Annotatevelo perché è molto bella la storia di Elia per chi non l'avesse ancora letta. Primo Re, capitolo 9, versetto 10. Lui si lamentava di questo, che lo volevano uccidere. Non vi sembra questo il tempo che stiamo vivendo? Cioè che noi stiamo diventando, come dire, degli aghi in un pagliaio. Cioè la maggioranza della gente se ne infischia della parola di Dio. Quindi cosa fece Dio con Elia? Mediante un forte turbine tolse quest'altro suo profeta dalle mani di coloro che lo volevano uccidere. Cioè fu rapito, fu trasportato via. Ma poi Elia si fece di nuovo vivo. Quello che molti non sanno è che Elia si fece di nuovo vivo Mentre con il re precedente, perché Elia visse a cavallo di due monarchie, il primo re era cattivo e lui addirittura osava anche sfidarlo, ma il figlio, il successore del re cattivo, era peggio, molto peggio. Quindi Dio lo libera, lui prega, Dio lo porta in un luogo di sicurezza e questa volta a distanza cosa fa Elia? Gli scrive una lettera. Non osa presentarsi perché sa che verrebbe ucciso immediatamente. Quindi gli scrive una lettera a distanza, è una lettera di punizione contro Jehoram, questo re malvagissimo, re di Giuda. Questa verità si ottiene confrontando anche queste scritture, prendete nota perché è molto importante che abbiate la prova. Secondo Re capitolo 2 versetto 11, secondo Re capitolo 2 versetto 11, con secondo Cronache capitolo 21 versetto 12, dove voi vedrete che dopo che Elia viene rapito da Dio e portato in un altro luogo, dopo alcuni anni, con l'altro re successore, lui non osa presentarsi, non è un masochista. E allora gli scrive una lettera a distanza per non essere preso. Quindi sia Enoch che Elia non andarono su in paradiso, ma con un forte turbine furono portati via in un luogo sicuro. Ciò non vuol dire però che essi non morirono mai. Perché da questo ne hanno fatto una dottrina che prima nel cristianesimo non esisteva, esisteva solo nelle religioni pagane, egizio-babilonesi, quelli che credevano alla Nirvana, quelli che credevano che esiste l'aldilà, eccetera. Quindi il cristianesimo a un certo punto, davanti a determinate scritture bibliche, non comprendendole e avendo una conoscenza parziale, ovviamente sono arrivati a un miscuglio, a fare un pastrocchio che non è verità. Quindi è venuta facile poi fare infiltrare nel credo cristiano anche la dottrina dell'immortalità dell'anima, cioè che i morti vanno in cielo, in un paradiso o in un inferno o in un purgatorio. Abbiamo avuto Dante Alighieri che ha scritto quella che oggi viene chiamata Divina Commedia, ma divina non era, perché originariamente era chiamata La Commedia. Ma perché poi nel tempo ci hanno aggiunto l'aggettivo divina? E tutti sono convinti che è divina. E quindi questa presunta pseudo Divina Commedia ha convinto ancora di più intere generazioni a credere che dopo la morte si va in cielo, a soffrire per l'eternità o a godere per l'eternità. La verità, ecco, andiamo in Ebrei capitolo 11, ecco perché vi ho detto che ci torneremo spesso, ma questo capitolo undicesimo va letto con molta attenzione. In relazione all'idea che i morti vanno in cielo oppure no. È un pezzo importantissimo del puzzle da usare, dove l'Apostolo Paolo, sospinto dallo Spirito Santo, scrive che Enoch e tutti gli altri, apostoli, profeti, tutti gli altri fedeli di Dio, non sono mai andati in cielo, ma che in seguito morirono. Morirono. Ora questo può sembrare, dice, ma dov'è la speranza? Dov'è la notizia bella? No, è molto bella perché la verità può anche essere amara all'inizio, ma se quella verità che è amara ti porta a guarigione spirituale e mentale, alla fine diventa dolcissima. E vedremo come e perché. In Ebrei capitolo 11, perché l'essere umano rifiuta l'idea della morte. E capiremo perché rifiuta l'idea della morte. È molto doloroso pensare che dopo la morte non c'è nulla. È molto doloroso, angosciante. Ma è la cruda realtà, ragazzi. Che Dio però questa cruda realtà la può trasformare. Difatti in Ebrei 11, versetto 13, leggiamolo insieme. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice tutti costoro, non dice uno, due o tre, dice tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Questa verità è affermata nuovamente sempre dall'Apostolo Paolo, versetti dopo, sempre nello stesso capitolo undicesimo, nel versetto 39. Paolo ripete, e quando Dio ripete le cose, è bene credere. Nel versetto 39 lui ripete, tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. Non lo ottennero. E quando Paolo scrive questo 20-25 anni dopo la risurrezione e ascensione di Cristo. Quindi quando i morti hanno cominciato, sarebbero andati in cielo. Se Paolo scrive questo, quindi in molti casi essi furono costretti, tutti questi, quando Paolo parla, tutti costoro, vedremo chi, parla dei grandi eroi della Bibbia, tutti costoro non ottennero ciò che era stato promesso, anzi in molti casi essi furono costretti a vivere come erranti, per deserti, monti, spelonghe e per le grotte della terra, scrive Paolo, e dice... Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse e il mondo non era nemmeno degno di loro. Ora, l'espressione tutti costoro include ovviamente Noè, ma non è che lo dico io, perché uno, questo potrebbe essere una deduzione. No, qui lo specifica Paolo in modo chiaro. Dice, se leggete l'intero capitolo undicesimo, scoprirete che a morire senza ricevere le cose promesse non è stato soltanto Enoch. Paolo qui menziona Enoch, ma anche Abele, lui menziona Abele, menziona Abramo, Isacco, Giacobbe, Sara, Mosè, Gedeone, Sansone, Samuele e tutti i profeti di Dio. Tutti costoro, lui dice, sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse. Tra le cose promesse cosa c'è? La vita eterna. Quindi sono eterni, sono in cielo, sono vivi. Però ragazzi, non c'è da angosciarsi, perché la vita eterna Dio la promette e ce la darà. Ma ci sono ovviamente delle condizioni, come vedremo tra poco. La vita eterna è un dono, ma per ricevere un dono ci sono delle condizioni. Quindi voi ricorderete l'episodio della trasfigurazione di Gesù. Molti usano la trasfigurazione di Gesù, quando Gesù se li portò, due discepoli se li portò su un monte per dire io vi farò vedere il regno di Dio, e loro utilizzano questo episodio per dire vedi che Mosè ed Elia sono vivi. Ma se Mosè e Elia sono vivi, qui Paolo non sta dicendo la verità, e allora la Bibbia è in contraddizione. Quando Dio dice che la scrittura non può essere utilizzata per annullarne un'altra. Quindi, cosa poteva significare quella trasfigurazione della brevissima apparizione di figure di Mosè ed Elia in figure luminose e poi scomparvero? Quella non era la realtà, fratelli. Era una visione della futura risurrezione a vita eterna che Mosè ed Elia e tutti gli altri fedeli di Dio, incluso Enoch ovviamente, erediteranno in futuro. Quando? Quando Gesù Cristo instaurerà il regno di Dio al suo ritorno glorioso sulla terra come gli stesso ha promesso. E lo proveremo questo. Lo proveremo questo fra poco. Fino ad ora... Enoch, Mosè ed Elia, gli apostoli, compresa anche la mamma di Gesù, del figlio dell'uomo che noi onoriamo grandemente, e tutti gli altri morti sono ancora morti. Però a questo punto siamo a una svolta del nostro studio della verità. Potremmo chiederci, e molti a questo punto ci chiedono, in che stato si trovano i morti? In che stato si trovano Enoch, Elia, Mosè, eccetera? Questo ce lo può rivelare soltanto Dio. e ce lo rivela. Difatti andiamo in Ecclesiaste capitolo 9. In Ecclesiaste capitolo 9 c'è la descrizione della morte, dello stato di morte, che non è uno stato né di beatitudine, ma nemmeno di sofferenza. Non è che Dio, solo perché noi per 70 anni o 100 anni di vita peccaminosa ci dà un'eternità di sofferenza in un presunto inferno di fuoco, oppure che per 70 anni o 100 anni di vita buona ci dà un'eternità così solo senza che Lui abbia cambiato letteralmente la nostra natura. Ci sono delle condizioni che Dio deve prima fare e che noi dobbiamo attraversare. Ecclesiaste capitolo 9 nel versetto 5, in che stato si trovano i morti? Dio ce lo rivela, dice che infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. La memoria dell'uomo dimentica i morti, ma Dio non dimentica i morti. Per questo c'è la promessa della risurrezione. Però ricordiamo che attualmente i morti non sanno nulla, sono incosci. E ciò è spiegato più ampiamente nel versetto 10. Difatti dice: tutto quello che la tua mano trova da fare mentre sei in vita, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti, dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Ora, questa realtà, questa verità biblica rivelata da Dio, è respinta dalla maggior parte dei credenti e religiosi che non studiano la Bibbia, che preferiscono più credere alle tradizioni, alle omelie sentite dalle orecchie, anziché quello che la parola di Dio, la Bibbia, dice. Ora, quando dice non c'è saggezza, né scienza, né pensiero nel soggiorno dei morti, che cos'è il soggiorno dei morti? Che cos'è il soggiorno dei morti? Sicuramente non è il cielo. Non è il cielo, ma la terra è il soggiorno dei morti. Quando noi andiamo, quando un nostro caro muore, lo andiamo a seppellire nella terra, dove gli uomini vengono sepolti, la tomba, il sepolcro, sottoterra, e dove il loro spirito, dove il loro spirito dorme profondamente. Naturalmente noi non siamo esclusivamente un ammasso di carne e basta. Noi siamo corpo, anima e spirito, e questo ci rende diversi dal mondo animale. Ma incredibile per molti ascoltare e scoprire questa verità, che il soggiorno dei morti è semplicemente questo pianeta Terra, meravigliosa Terra, che noi stiamo distruggendo, ma che Dio non permetterà che la distruggiamo. Difatti andiamo in Daniele capitolo 12, versetto 2. In Daniele capitolo 12, versetto 2, in Daniele capitolo 12, versetto 2, Dio dice: molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per un'eterna infamia. Quando dice molti e non tutti, è perché quando avverrà questo, la risurrezione, c'è più di una risurrezione. Noi sappiamo che la prima risurrezione avverrà all'inizio dei mille anni, risurrezione a vita eterna, e alla fine dei mille anni ci sarà una risurrezione a giudizio fisica, e quindi e poi ci, dopo, diciamo, la fine dell'ottavo giorno, che durerà circa 100 anni, ci sarà la risurrezione alla condanna di coloro che, avendo ricevuto la verità, l'hanno sputata, l'hanno rigettata. Quindi che cos'è quando lui dice che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno e gli uni per la vita eterna? Quindi stiamo vedendo che i morti dormono nella polvere della terra. Si dorme, lo spirito dorme nella polvere della terra. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per un'eterna infamia. Per capire meglio questa scrittura, dobbiamo capire che cos'è l'eterna infamia. Che cos'è l'eterna infamia? Alcuni, difatti, saranno risuscitati per l'eterna infamia. Lo dice questo in Apocalisse 20, nel versetto 13. L'eterna infamia è la cosiddetta morte seconda, quella appunto che è menzionata in Apocalisse 20, versetto 13 e 15. Nel versetto 13 leggiamo insieme, dice che il mare restituì i morti in questo scenario che viene dato di vedere all'Apostolo Giovanni. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. Notate bene che in questa ultima risurrezione, di questa ultima categoria di persone, non c'è la possibilità di aprire i libri per conoscere la verità che non avevano conosciuto prima. Qui addirittura questi vengono risuscitati per essere gettati nello stagno di fuoco. Nel versetto 15, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi dalla morte seconda non potrà esserci alcuna risurrezione e della loro infamia sarà un ricordo eterno. Un ricordo eterno. Questo significa, questa è l'eterna infamia. E tutte queste scritture provano che la dottrina dell'immortalità dell'anima è falsa ed è demoniaca. È demoniaca perché è stato il demone, il demonio per primo a dire a Eva, a mentire, mentendo, discreditando la parola di Dio, mentendo e dicendo a Eva, tu non morrai affatto. Ed allora l'uomo preferisce illudersi di avere un'anima immortale, credendo che la morte non sia il risultato del peccato, una vera morte, ma credendo che sia una continuazione di vita in cielo, in un'altra dimensione, in uno stato di sofferenza o di beatitudine per tutta l'eternità. Certo, è un'illusione preferibile rispetto all'idea che io se pecco muoio. È preferibile credere che anche se io pecco la faccio in barba a Dio, continuo a vivere. Ma la cruda realtà è che quando noi pecchiamo, moriamo. E che noi in effetti moriamo perché siamo nati e cresciuti in un mondo di peccato, affetti di mortalità. Ed è da questa mortalità che Dio ci vuole liberare. E per questo Dio si è fatto uomo, pagando il prezzo di riscatto per tutta l'umanità, affinché noi possiamo essere risuscitati e avere l'opportunità di conoscere quella verità che ci è stata negata. Non solo a noi, ma a tutta l'umanità. Ovviamente questo non riguarda quelli che invece, ottenendo la verità, comprendendo che quella sia la verità, poi preferiscono amare di più la corruzione. Ovviamente per quelli ci sarà l'eterna infamia. Quindi la verità è che l'intero essere dell'uomo, spirito, anima e corpo, è totalmente mortale. Ma la buona notizia è che può ricevere l'immortalità come dono. Noi possiamo ricevere l'immortalità come dono quando Dio deciderà di risuscitarci a nuova vita. E questa meravigliosa promessa Dio l'ha fatta. Questa meravigliosa promessa Dio l'ha fatta. Andiamo in Romani capitolo 2. Non solo l'ha fatta, ma l'adempierà sicuramente. In Romani 2, 7, perché Dio non mente. Lui l'adempierà sicuramente. In Romani 2, versetto 7, Dio promette di donare che cosa? Notate bene in Romani 2, 7. Dio promette di donare vita eterna. Lui promette di donare vita eterna a chi? A quelli che con la perseveranza nel bene operare cercano che cosa? Gloria, onore e immortalità. Ora, quando noi parliamo di gloria o di onore, la gente oggi come oggi, la maggior parte della gente non gli interessa più di tanto di cercare l'onore. Esiste la pornografia, esiste la prostituzione, esiste che tutti si offendono, anche le persone cosiddette, tra virgolette, più civili, per ambire al potere e al denaro si insultano in televisione continuamente. Nessuno cerca la gloria, nessuno cerca l'onore, né per sé né per gli altri, né tantomeno immortalità. Noi dobbiamo cercare gloria, onore e immortalità, il che significa che non ce l'abbiamo, questo onore, questa gloria e questa immortalità, altrimenti non saremmo esortati a cercarla. Stiamo cercando noi gloria, onore e immortalità? Questa è una domanda importante, perché il problema sta che quelli che credono all'immortalità dell'anima già se l'attribuiscono queste cose, senza però averle. Da notare che c'è un'enorme differenza tra il cercare di ottenere il dono della vita eterna perseverando nel bene operare e il semplice desiderarla senza compiere alcuna opera buona, cioè magari addirittura violando i comandamenti di Dio. Noi sappiamo che chi desidera soltanto è pigro e non cerca e non trova. Quindi, fratelli, nessun uomo possiede ancora l'immortalità. Possiamo però ottenerla. Questa è la grande speranza. Possiamo ottenerla mediante la risurrezione promessa da Dio, se perseveriamo nel bene operare, osservando i comandamenti di Dio, e se mettiamo a frutto lo Spirito di Dio. Altrimenti non erediteremo alcuna immortalità. Dio non vuole darci un'immortalità per farci diventare, per essere come se fossimo degli eterni demoni. Vuole che cambiamo. Quindi abbiamo visto: i morti per ora dormono nella polvere della terra e il loro corpo è tornato alla polvere, ma il loro spirito è tornato a Dio nello Sheol o nell'Hades, una condizione di sonno profondissimo nelle parti invisibili di questo meraviglioso globo terrestre che appartiene a Dio. Perché la terra non è solo materia, la terra è impregnata di spirito. La terra è impregnata di spirito. È lo spirito che dà vita alla terra, così come è lo spirito che dà vita al nostro corpo. Anche Gesù fu morto per 3 giorni e 3 notti, come leggiamo in 1 Corinzi 15:20, un'altra scrittura che sappiamo, dovremmo sapere a memoria, 1 Corinzi 15:20, lì è rivelato che prima che il suo corpo si decomponesse, Cristo è stato risuscitato dai morti, ed Egli è la primizia di coloro che dormono. Tutti gli altri dormono ancora nella polvere della terra. Come facciamo a saperlo? Quando saranno risvegliati o risuscitati Enoch, Elia, Mosè, gli apostoli e tutti gli altri fedeli di Dio? Lo dice sempre in 1 Corinzi 15, nel versetto 22. Dice: perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo è stato la primizia. Poi saranno risuscitati coloro che sono di Cristo quando? Alla sua venuta, cioè alla sua seconda venuta, al suo ritorno. Gesù ha detto, prima che lui ascendesse al cielo, questo nelle ultime parole del Vangelo di Matteo, nel capitolo 28, se ricordo bene, dice: andate, predicate, andate, battezzate, perché io sarò con voi per sempre, tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Ma se è con noi lui, sì, con la sua Chiesa, ma lo è spiritualmente, non è come persona proprio in modo tangibile, divina con noi. In 1 Corinzi capitolo 15, nel versetto 22, lui dice chiaramente che lui tornerà come persona. Difatti Gesù Cristo non è ancora tornato personalmente. Non fate l'errore di credere a quelli che predicano che Cristo è qua, Cristo è là, perché lui ha detto che Cristo tornerà in modo visibile, così come è visibile il sorgere e il tramontare del sole. Ma lui non è ancora tornato personalmente, perché aspetta che la sua sposa, la Chiesa, la sua promessa sposa, la Chiesa da lui fondata, si santifichi totalmente. Lui sta aspettando che noi veniamo, ci santifichiamo. Santificarci significa, questa è una cosa che possiamo fare noi, non Dio per noi. È una cosa che possiamo fare noi, imparare a usare il libero arbitrio e a saper dire no al peccato. Noi ci dobbiamo separare da tutto ciò che ci contamina fisicamente e soprattutto spiritualmente. Lui sta aspettando che la sua Chiesa si santifichi totalmente. Infatti, in Atti, capitolo 3, leggiamola insieme, in Atti, capitolo 3, dal versetto 19, troviamo questa bellissima esortazione. E dice, ravvedetevi, dunque, e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché, notate bene, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei santi profeti. Quindi Dio deve restaurare che cosa? Tutte le cose deve restaurare la nostra vita, quella vita che Adamo ed Eva hanno perduto e che ci hanno fatto perdere. Tra le tutte le cose che verranno restaurate, il regno, eccetera, quello che verrà restaurato, il bene supremo, è la vita. Questa volta Gesù tornerà sulla terra con la gloria e la potenza di Dio ed Egli risusciterà tutti i santi. Notate in 1 Tessalonicesi 4,16. Un'altra scrittura che voi tutti conoscete, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Saranno risuscitate spiritualmente e corporalmente. Nel versetto 17, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Quindi, non come siamo ora, saremo sempre con il Signore, no come ora, che siamo corruttibili. Se Gesù Cristo tornasse in questo momento, cosa ci accadrebbe? Per concludere il nostro sermone e questa grande verità che abbiamo ricalcato e abbiamo percorso una serie di scritture per capire la verità che per quanto cruda sortisce una grande speranza e un grande conforto riguardo alla promessa che Dio ci fa e che la adempirà sicuramente. In 1 Corinzi capitolo 15, nel versetto 51, Paolo fu ispirato a scrivere, ecco, io vi dico un mistero, io vi svelo un mistero. Non tutti morremo, questo quando Cristo tornerà, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Quindi se Cristo tornasse in questo momento, noi saremmo tutti trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili. E noi saremo trasformati. Trasformate come? Corporalmente e spiritualmente. In conclusione, fratelli, e avverrà questo in un batter d'occhio. In conclusione, fratelli, in Apocalisse 21, 6, 8, Gesù dice, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco di zolfo, che è la morte seconda dove non potrà esserci alcun'altra risurrezione, cioè nessuna vita eterna, nessuna immortalità. Abbiamo visto quello che la Bibbia dice, fratelli e sorelle. Al contrario degli insegnamenti popolari, Enoch, Elia, Mosè e tutti i fedeli di Dio, inclusi gli apostoli, inclusa la Vergine Maria, non sono in cielo, non sono in cielo, sono morti. E dormono nella polvere della terra, ma saranno risuscitati corporalmente e spiritualmente sulla terra al ritorno glorioso di Gesù Cristo sulla terra. Possa ognuno di noi perseverare nel bene operare e ottenere onore, gloria e dono dell'immortalità.